Benvenuti cari amici ascoltatori, io sono Nico.
E io sono Lori. Trasmettiamo da Radio IC1 Sesto, in questa rubrica La tecnologia al servizio dell'uomo. Siamo assieme al dirigente Massimo Moretti, che ci racconterà di come è nata la sua ditta chiamata WASP. Buon ascolto.
Io avevo sempre visto, prima di conoscere la WASP, il rapporto tra economia e ecologia come un rapporto di esclusione reciproca, cioè se c'è uno non può esistere l'altro. Poi ho visto come la sua azienda è riuscita a unirli e le volevo chiedere dunque come vede lei questo rapporto e l'unione tra queste due cose.
Io mi ricordo a 16 anni purtroppo ho dovuto per un certo periodo andare a lavorare perché c'era bisogno per la mia famiglia di lavorare, quindi avevo abbandonato gli studi e lavoravo. E mentre lavoravo leggevo, studiavo perché facevo un lavoro particolare che facevo l'assistenza, insomma, finché le cose non si rompevano io non dovevo fare niente, quindi dovevo solo essere pronto quando era il momento. E quindi mi ero appassionato a dei libri che parlavano di autosufficienza, perché in quel periodo si parlava di comuni, quindi c'era una tendenza tra i giovani a dire noi prendiamo un pezzo di terra in montagna e viviamo con la natura tranquilli senza sottostare alle leggi del denaro e del mercato. E quindi in quel periodo lì forte c'era quel pensiero di cui tu parli. E devo dire c'è ancora, e secondo me è stato un pensiero sbagliato, perché l'ecologia e l'economia non sono reali nemici, è come la interpreti. La tecnologia potrebbe essere un nemico dell'ecologia quando la tecnologia pensa solo ad aumentare dei numeri, dei profitti, dei numeri infiniti di zeri che sono nelle computer delle banche centrali, cioè tutto quanto si muove per quello e distruggiamo una foresta o inquiniamo un mare o una barriera corallina perché così abbiamo 10 zeri in più nel nostro conto corrente, è chiaro che c'è una pazzia in atto, è una pazzia, è un cortocircuito, ma se quel sapere, se quella tecnologia noi la mettiamo al servizio del bene collettivo, se noi progettiamo una casa per far star bene le api o un processo per dare una casa a tutti o per avere l'acqua pura, per avere delle belle spiagge, e se il valore non è aumentare quei 10 zeri inutili, se il valore è aumentare il benessere collettivo, ecco che la tecnologia è una grande alleata, è la migliore alleata. Io non credo che una volta si stesse meglio. Io ho visto quei ragazzi che se ne andavano in collina, in montagna a lavorare la terra, io li ho visti anche fare la fame, alcuni anche quasi impazzire, farsi un paio di inverni da solo quando non hai da mangiare, è fatica, è molta fatica. Quindi io non credo assolutamente che una volta si stesse meglio, stava peggio. Ora noi dovremmo prendere tutto il bello della tecnologia, il sapere, il saper fare, il saper trasformare la materia, il saper avere dei servizi e delle certezze dalla materia, degli aiuti, e metterli proprio al servizio del benessere, non di conti correnti infiniti. E quindi qui è la vera rivoluzione, io credo, della fabbricazione digitale, perché quando tu sai costruire cose, progettare, trasformare in oggetti, in prodotti, i tuoi pensieri, le tue visioni, sei in qualche maniera indipendente dal sistema, diciamo, industriale. Quindi tu puoi fare una microeconomia che non dipende solo dai mega gruppi e dalle grandi corporazioni. Quindi io penso che la novità sia questa. L'ecologia potrebbe essere aiutata dalla tecnologia. Questo è l'obiettivo di WASP.
Ok, ma quindi lei pensa che sia possibile con l'economia attuale essere a servizio dell'ecologia e non degli zeri nel conto corrente, o che ci voglia un'economia diversa?
Ma io penso che possa essere, che sta cambiando. Si vede, se ne parla sempre di più. Qualche anno fa magari tu non ci facevi caso, però qualche anno fa non se ne parlava, non si pensava a questa cosa. Già 8-10 anni fa era una roba, 20 anni fa proprio era una roba così, si sentiva parlare ma non interessava. Adesso invece è uno dei pensieri più ricorrenti, quindi sta avvenendo questa trasformazione. Il vero tema è che ci sono miliardi di persone al mondo che non sono ancora arrivati allo stato dove siamo noi, e quindi chiedere a loro di non tagliare le foreste, mentre loro hanno detto ma voi le foreste le avete tagliate, voi adesso state bene, poi ci venite a insegnare noi come si fa a stare al mondo, ma noi qua abbiamo fame. Quindi ecco, il problema è una lotta contro il tempo. Riusciremo a sviluppare dei modelli economici sostenibili? Questo dipende anche da voi.
Ok, l'ultima cosa che le chiedo, poi do la parola ai miei compagni. Lei ha fiducia nel genere umano? Secondo lei ce la faremo?
Ma io dico che siamo sempre migliorati. Io penso che il genere umano abbia delle qualità incredibili e allo stesso tempo abbia il lato oscuro molto forte. Non lo so, io penso che dobbiamo provarci. Io non so se ho fiducia. Io vedo delle cose non belle, però vedo anche tanta gente bella. Io penso che comunque vada, andrà bene se noi siamo dalla parte giusta. Cioè noi siamo dal lato della forza, no? Del lato chiaro della forza. Quindi sarà quel che deve essere. L'importante è che noi combattiamo dalla parte giusta. Poi sarà quel che deve essere. Io dico che la Terra, francamente, può farne anche tranquillamente a meno del genere umano. Non è che la Terra abbia bisogno di noi, La Terra è vissuta benissimo anche con i dinosauri, Quindi la Terra andrà sempre avanti. Poi se noi saremo bravi creeremo un paradiso, se non saremo bravi creeremo un inferno. I pensieri prendono forma, parte dipende da che parte stiamo. Noi stiamo coi geti, dai.
Visto che nel mondo c'è il problema della sovrappopolazione, ha pensato di costruire le case anche nello spazio?
Ah, guarda, questa è una tendenza di cui si parla, sai, fare le case su Marte o sulla Luna. Io francamente ho fatto una ricerca, vi invito a farla anche a voi. Guardate la disposizione degli uomini sulla Terra, la popolazione mondiale sulla Terra. Vedrete che la Terra è quasi disabitata, perché c'è una tendenza per tutti gli uomini ad addensarsi nelle zone dove c'è una capacità industriale degli uomini. Giustamente cercano lavoro, cercano economia, e quindi tutti vanno a finire in megalopoli disumane dove la qualità della vita è bassissima. Se uno va a Bombay, a Nairobi, io sono andato in alcune di queste città, francamente non vedevo l'ora di tornarmi nella mia Romagna, è un inferno. Tu vai a Kathmandu, per dire, ti trovi in una situazione di smog totale, di milioni di persone che passano in tutte le parti, è disumano vivere in quei posti. Quindi io vedo che i progetti della casa nello spazio, sulla Luna o su Marte, sono molto interessanti, ma prima di tutto perché dimostrano che sulla Terra potremmo stare tutti bene. Cioè, se noi pensiamo di poter costruire una casa sulla Luna, dove non c'è l'acqua, dove c'è uno sbalzo termico incredibile, dove non c'è ossigeno, dove ci sono i raggi cosmici, e anche su Marte, ed è realmente possibile farlo? Ecco, questa è la dimostrazione che in ogni punto della Terra noi potremmo creare dei piccoli paradisi. Ma è una dimostrazione scientifica, Tu vai in un deserto, cominci a prendere il sole, fai un po' di energia, l'aria, grazie a Dio, c'è, la Terra è lì, puoi camminare e respirare, fai un buco sotto terra, vai un po' giù, puoi tirare su un po' d'umidità, non lo so, adesso me lo sto inventando, Puoi trovare due piante che possono vivere lì, puoi creare un piccolo ambiente di pace e tranquillità lì, sì, è 10.000 volte, 1.000.000 di volte più semplice creare un piccolo paradiso in ogni parte della Terra che una base sulla Luna. E lo dimostra il fatto che ci sono progetti credibili, tecnicamente fattibili. Si può fare una colonia su Marte o sulla Luna, quindi si può fare anche sulla Terra. Se pensa che noi tutto quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto, come vi ho raccontato, un gruppo di smanettoni di campagna, e francamente io penso che se ci fossero state dietro dei finanziamenti, senza finanziamenti, pensa che l'abbiamo fatto oltre a darci lo stipendio, tutti qui sono pagati in regola, quindi oltre a darci lo stipendio e a crescere come azienda abbiamo fatto tutta questa ricerca, questa innovazione. Prova a immaginare se invece alle spalle ci fosse una volontà politica, uno Stato, una nazione o anche una comunità internazionale, un ente come la NASA anche, cioè, oppure l'ESA, l'ente spaziale, cioè, che hanno decine di milioni di euro e accessibilità ad aiuti internazionali. Noi i più grandi problemi che abbiamo sono i permessi di fare le cose, noi non ci danno il permesso. Noi potremo adesso prendere un pezzo di terra qui in collina e in 6 mesi trasformarlo in un piccolo paradiso con il sapere che abbiamo, ma non possiamo farlo perché non ci sono i permessi. Questo per dirti come la vedo io. Per me è molto bello che si parli di costruire una casa su Marte, perché dimostra scientificamente che sulla Terra si potrebbe vivere tutti bene. E questo è un diritto che ogni uomo ha, è un diritto di nascita.
Io volevo chiedere qual è stata la sua prima reazione quando si è accorto che l'azienda stava crescendo sempre di più.
Ma guarda, ci sono dei momenti che cambiano. Quando sei dentro un'azienda non ti accorgi tanto di crescere, perché i problemi assieme all'azienda crescono anche. Quindi ti senti sempre, ce la farò, non ce la farò, ce la stiamo facendo. Poi dopo, a un certo punto, magari ti accorgi che il conto corrente è più stabile e dici, ah, però adesso ho meno paura, posso investire di più, siamo più stabili. E quindi da una parte ti viene un po' più di tranquillità. E da quella parte lì, diciamo così, la tranquillità di poter fare, di non dover pensare al domani, è già una bella cosa. Però nella mia esperienza precedente io ho già visto crescere e cadere decine di progetti. Io penso di essere veramente uno dei più grandi esperti del mondo in fallimenti aziendali, ecco. Nel senso che grazie a Dio non sono mai fallito, però ho visto decine di volte dei progetti crescere e trovarmi dopo qualche anno a dovermi reinventare completamente, cambiare settore. L'ho visto realmente almeno una decina di volte, e quindi ho maturato questa, diciamo, consapevolezza che non c'è mai un momento di dire ce l'ho fatta. Non esiste, in questo mondo non ce l'hai mai fatta, però c'è un momento in cui dici ce la posso sempre fare, e questa è una certezza che ce l'ho, ce la posso sempre fare, perché ho il sapere per reinventarmi tutti i giorni. Poi ci saranno dei giorni che va bene, ci saranno dei giorni che va male, ma io so progettare, so fare elettronica, so fare meccanica, so trasformare i progetti in oggetti. Questo non me lo può togliere nessuno, questa è la mia ricchezza, questa è la ricchezza che abbiamo noi. E quindi quando mi sono reso conto che l'azienda andava bene, ho detto attenzione, non ti fare troppe illusioni, le cose cambieranno ancora, ci vive.
Qual è la cosa più bella che ha costruito o comunque che le ha dato soddisfazione?
Ehi, guarda, ci sono delle cose, ad esempio Gaia, che è qui fuori, è la prima casetta di terra che è nata, e quando ho dei dubbi la tocco, vado a toccarla, perché è la conferma che i pensieri prendono forma. Quindi ci sono delle cose che confermano che la tua visione era giusta, perché quando ce l'hai la visione non sai ancora se sarà giusta. E ci puoi credere con tutta la forza, ma è un atto di fede, cioè ci credi, però ancora non lo sai. E invece delle cose te lo confermano. Delle volte è così, vedere una cosa che tu avevi immaginato e vederla che ha preso forma è veramente un momento di grande gioia. Poi le cose cambiano di nuovo, c'è niente di stabile. Non riuscirei a dire quale. Gaia è sicuramente una delle prime, una vera, ecco. Però tutte le volte quando hai un'idea e quando la metti in pratica e vedi che è bella, che funziona, quella, come diceva il grande Enzo Ferrari, la corsa più bella che ho vinto è la prossima. È ancora qui, anche qui è così. Quando noi andiamo avanti a fare cose, qual è la più bella? Ogni giorno è bella, perché c'è sempre un'idea nuova. Grazie al sapere che hai messo assieme puoi fare progetti nuovi, e ogni volta è bella, perché è sempre adesso. Il passato è già passato, è sempre adesso. Tutti i giorni ti fai un bel progetto, una cosa che ti entusiasma, quell'entusiasmo lì è fresco, è nuovo. Il passato delle volte ti serve come conferma, di oh, però ecco, è una conferma. Però non riuscirei a dire che la più bella è del passato, la più bella è quella che faremo domani.
E quanto le piace il suo lavoro da 1 a 10?
Ah, guarda, 10, delle volte mi piacerebbe andarmi a fare qualche giro in bicicletta. Poi dopo mi trovo a scegliere di stare a lavorare, ma perché preferisco, quindi diciamo, no, sai, primavera, queste belle giornate, farmi un giro in mezzo ai fiori, è una bella cosa, però delle volte preferisco stare qui a risolvere un problema tecnico, perché mi piace vedere come girano le cose, la materia, gli elettroni, vedere cosa succede, ecco, quindi mi piace tanto il mio lavoro. Non so, delle volte penso che dovrei smettere anche solo di pensare al lavoro, però per me non è lavoro, francamente, è la mia vita.
Un messaggio conclusivo che lei vuole mandare a tutti i ragazzi per il futuro?
Ma guarda, io dico di stare attenti alla motivazione. Io penso che la cosa più importante sia qual è la nostra motivazione che coltiviamo nel cuor nostro, veramente. Dobbiamo essere molto attenti, perché i pensieri prendono forma e le abitudini che dopo ci facciamo mentalmente dipendono da perché facciamo le cose. Quindi cerchiamo di stare attenti, di coltivare l'intenzione di avere dei progetti per il bene collettivo. Sembra una parola un po' troppo dette, però è vero, tante volte la realtà è banale. E noi riusciamo a avere dei bei progetti, ci daranno tanta pienezza, ci daranno tanta soddisfazione, ci daranno felicità. Invece pensare in maniera piccola, meschina, quotidiana, soltanto al proprio interesse, alla fine ci fa star male. Questa è la mia esperienza. Poi adesso voi direte, ostro, vi ho già sentito tante volte, però attenzione, tante volte la banalità è la verità. Tante volte la banalità è la verità.
Termina qui questa puntata. Vi ringraziamo di essere stati con noi. Alla prossima!